Buongiorno dalla redazione di Wayne News. Oggi è martedì 20 maggio 2025. Noi iniziamo la nostra rassegna stampa dalle pagine del Corriere della Sera e dalla rubrica Data Room di Milena Gabanelli, condivisa in questo caso con Simona Ravizza. Le api sono in pericolo perché è un'emergenza. Questo è il titolo che richiamo anche in prima pagina. Dall'impollinazione dipende il 75% della produzione agricola, carenza di nutrimento, coltivazioni intensive e pesticidi. Cosa le sta uccidendo? La giornata mondiale in loro difesa. Almeno una volta all'anno ricordiamoci di questi piccoli insetti che con noncuranza stiamo uccidendo, scrivono Gabanelli e Ravizza. Ricordiamoci che è il loro lavoro silenzioso a garantire da sempre la sicurezza alimentare e il funzionamento dell'ecosistema. Per fare il frutto ci vuole il fiore, ma senza l'impollinazione non ci sarebbero mele, albicocche, ciliegie, mirtilli, ribes, lamponi, pesche, pere, susine, fragole, kiwi, agrumi, mandorle, meloni, eccetera, eccetera. Lo stesso vale per le leguminose, fagioli, fagiolini, fave, ceci, lenticchie, persino il foraggio, come l'erba medica, il trifoglio, non esisterebbe senza gli impollinatori. Il 75% delle colture agrarie dipende da insetti specializzati nel trasporto del polline dagli stami, organi maschili, ai pistilli, organi femminili dei fiori. È una squadra numerosissima, composta da farfalle, coleotteri, bombi, ma soprattutto api. Nel mondo se ne contano circa 20.000 specie, oltre 1.000 solo in Italia. La più efficiente per capacità organizzative e produttive è l'ape da miele. Le api di un singolo alveare possono visitare dai 3 ai 20 miliardi di fiori in un anno, coprendo un'area fino a 30 km quadrati attorno agli alveari dalla primavera all'autunno. Il valore economico di questo servizio naturale è enorme, circa 153 miliardi di euro all'anno a livello globale, di cui 22 miliardi in Europa e 2-3 miliardi in Italia. Una popolazione vitale che purtroppo sta diminuendo. Dal 2015 ad oggi il centro di referenza nazionale per l'apicoltura, che fa capo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie a Legnaro, Padova, ha ricevuto 914 segnalazioni di apiari colpiti da morie fino al 50%. Visto che un apiario ospita in media 10 alveari e che un singolo alveare può contenere all'incirca 60.000 api, la perdita oscilla tra i 165 milioni e i 500 milioni di api. Un dato ampiamente sottostimato perché pochi apicoltori segnalano. Infatti il dato riguarda meno dell'1% degli apiari presenti in Italia, nonostante dal 2022 sia in vigore l'obbligo di registrare nel sistema identificazione e registrazione le morie di api. Qual è la causa? Siamo andati a fondo con l'aiuto dell'Istituto Mario Negri, ISPRA e Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, ovvero il CREA. I motivi vengono approfonditi in questa, diciamo, inchiesta di Data Room sul Corriere: scarso nutrimento, pesticidi, le politiche UE, la biodiversità a rischio. Molto interessante. Questo approfondimento di Milena Gabanelli e Simona Ravizza. Sole 24 ore, il 22 maggio, il panel Che cos'è l'economia rigenerativa e perché l'Europa può diventarne leader? I protagonisti saranno Ignazio Capuano, Giuseppe De Bellis, Laura Frigenti, Uliano Salgado e Andrea Illi, che guida Illi Caffè e che firma anche un intervento sul Sole 24 Ore. L'economia rigenerativa salva l'ambiente e produce sviluppo. Negli ultimi mesi la sostenibilità, di cui abbiamo sentito parlare fino allo sfinimento, è diventata quasi politically incorrect, scrive Andrea Illi. L'argomento è troppo serio per essere politicizzato, sia in un senso sia nell'altro. È innegabile che questa violenta reazione del mondo conservatore sia stata in parte causata dagli eccessi di chi, esasperando il senso di urgenza, ha rischiato di far perdere il realismo agli obiettivi e ai provvedimenti varati negli ultimi anni. La sostenibilità però non è una scelta ideologica, è risk management e dunque fattore di competitività. Non è solo decarbonizzazione, non riguarda solo l'ambiente, mobilita investimenti in sviluppo, conserva e crea posti di lavoro e la ricerca di nuovi equilibri per tutto il metasistema socio-economico-ambientale, cosa che non si fa dall'oggi al domani e soprattutto non può essere affrontato con approccio riduzionista, lineare, frammentario. C'è anche un intervento su questo tema di Elena Beccalli, un'agroecologia per battere le disuguaglianze sul cibo. Come possiamo orientare i modelli economici verso l'inclusione e la sostenibilità? È questo un interrogativo che da subito mette in luce la stretta connessione tra sistemi di produzione, salvaguardia dell'ambiente e problemi di fame e denutrizione, scrive il rettore dell'Università Cattolica Sacro Cuore. Questioni che, se non correttamente affrontate, possono determinare l'instabilità globali molto preoccupanti. Secondo l'ultimo rapporto a cura di cinque agenzie specializzate delle Nazioni Unite, nel 2023 circa 733 milioni di persone hanno sofferto la fame, equivalenti a una persona su 11 a livello globale. Lo stesso rapporto evidenzia che oltre 2,3 miliardi di persone nel mondo affrontano livelli moderati o gravi di insicurezza alimentare, il che significa che quasi una persona su tre non ha accesso regolare a cibo nutriente e sufficiente. Sempre sul Sole 24 Ore, patto UE-Regno Unito, dalla difesa al commercio, nuova era post-Brexit, accordo in materia di sicurezza e difesa che apre l'accesso ai fondi UE per il riarmo alle imprese britanniche, intesa sulla pesca con proroga al 2038 dei diritti con i pescherecci europei. Ne parla anche il Corriere della Sera, che entra nel merito. Sulla pesca, le barche europee continueranno ad avere accesso alle acque britanniche fino al 2038. L'attuale accordo siglato con la Brexit sarebbe scaduto l'anno prossimo. Londra continuerà a stabilire quote annuali per i pescherecci europei. Viene lanciato un fondo da 400 milioni per la crescita della pesca e delle attività costiere, che investirà in nuove tecnologie ed equipaggiamenti. Il capitolo pesca è il più controverso perché il governo Starmer è stato accusato di aver svenduto la propria industria ittica. L'UE cosa ha dato in cambio? Come contraccambio per la concessione sulla pesca, Londra si è assicurata la fine di una serie di controlli sulle proprie esportazioni alimentari verso la UE. La grande maggioranza delle ispezioni di frontiera verrà eliminata. Dunque, per la prima volta dopo la Brexit, gli hamburger crudi e le salsicce britanniche torneranno sui mercati europei. Londra, dovrà però seguire le regole europee in materia agroalimentare, anche quelle future, a sorvegliare il tutto la Corte di Giustizia europea. Andiamo sulla stampa, Festival di Green and Blue. L'umanità non ha futuro senza gli oceani, ecco perché si deve contrastare la crisi climatica. Gli ecosistemi marini migliorano la nostra vita, garantendoci risorse preziose come cibo, energia e oro, ma il riscaldamento globale mette a rischio specie ittiche e coralli, serve una nuova economia di, recupero. E poi, sempre dalla stampa, l'intervista al ministro dell'agricoltura Lollobrigida, un'intervista molto politica, però in fondo viene chiesto della presentazione del rapporto sulle agromafie in programma oggi. La situazione qual è in questi 30 mesi? Risponde Lollobrigida: abbiamo intensificato i controlli, adottato leggi più stringenti e coordinato tutto il lavoro da fare attraverso una cabina di regia. Abbiamo eliminato alcune storture e criticità e lo abbiamo fatto rendendo concreto il lavoro di chi mi aveva preceduto e si era fermato agli annunci. Ora il sistema italiano è più sicuro e controllato al mondo, ed è un bene per tutta la filiera, dice il ministro dell'agricoltura. Chiudiamo con una breve dal Corriere della Sera. Conad conferma Lusetti alla guida. L'assemblea di soci di Conad, dopo aver approvato il bilancio 24, ha nominato il nuovo CDA per il prossimo triennio. Il board ha confermato Mauro Lusetti presidente, nominato Giovanni Mastrantoni vicepresidente. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi. Grazie per l'ascolto, buona giornata. Noi ci risentiamo come sempre domattina qui su news.tv.